Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
La domanda è quando entra nella sua professione, cioè quando inizia a vedere dei casi che hanno a che fare con internet.
Allora, è successo in maniera sostanziosa e interessante per noi qui durante la pandemia. E sono cominciati a emergere nel corso di alcune sedute, soprattutto con un paio di pazienti, è comparso OnlyFans. Io non sapevo neanche che cosa fosse, me l'hanno insegnato loro. Due ragazze all'epoca minorenni.
Articolo 5, punto A. Non sono consentiti contenuti che mostrino, includano o si riferiscano a minori di anni 18. La maggiore età delle persone riprese deve essere sempre dimostrata esibendo documenti ufficiali. Articolo 5, punto B. È vietato riprendere armi o droghe, contenuti di natura violenta, atti di autolesionismo, pratiche sessuali estreme al limite della legalità. È vietato, infine, utilizzare la piattaforma per offrire servizi di escort o prostituzione in genere. All'articolo 5 delle policy della piattaforma OnlyFans seguono altre specifiche sempre più minuziose. Ma fermiamoci qui. La storia di internet, seppur breve, ci insegna che un conto è imporre regole, un altro è farle rispettare.
Poco prima di compierne 17, a un certo punto mi racconta di essersi iscritta su OnlyFans, posta questi contenuti. C'è un ritorno, evidentemente ne ha una gratificazione, un riconoscimento. Non si sente più da sola nella sua cameretta, si sente bella, si sente potente, si sente vista.
Quindi la cosa più facile per guadagnare è quella di vendere il proprio corpo.
Secondo voi si può tornare indietro? È meno facile di quello che si possa immaginare.
C'è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi. Quello che si chiedono è: perché studiare o farmi sfruttare con lavori sottopagati quando dalla mia cameretta posso guadagnare molto più dei miei genitori? Ho raccolto le loro storie. Voglio capire cosa c'è dietro e qual è, in fondo, la vera posta in gioco. Io sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.
Non è un nerd, no. Io, come costo di sex chat, di solito $25 e lui me ne dà direttamente 50.
Il maschio sa che cosa vuole il maschio, sa come accontentare un maschio.
Episodio 5. Annalisa e il lato oscuro.
Buongiorno, cercavo la dottoressa Perziano.
Sì, Perziano. Andare solamente qui a quella dottoressa. Vabbè, grazie.
Buongiorno. Daniele, piacere.
Annalisa Perziano, con la tua dieta, prego.
Mi imbatto nel nome di Annalisa quando leggo una sua intervista su Repubblica in cui parla del fenomeno OnlyFans e dell'impatto su giovani e giovanissimi. La storia che racconta mi colpisce. Allora prendo la mia macchina per incontrarla nello studio dove lavora.
Allora, adesso iniziato possiamo fare con molta calma. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Lei è?
Io sono la dottoressa Annalisa Perziano, psicologa clinica, psicoterapeuta. Io mi occupo sostanzialmente di malesseri legati al ciclo di vita e quindi adolescenza, adulti, separazioni, difficoltà del puerperio, delle gravidanze, della genitorialità. Lavoro molto anche in psichiatria, per cui mi occupo di patologie psichiatriche vere e proprie.
Annalisa non è specializzata in disturbi che si possono collegare all'utilizzo della rete, ma gli ultimi anni hanno segnato una crescita decisiva di questi casi.
La pandemia, come abbiamo detto, è inevitabile parlarne, ha messo in crisi tutti noi, ha messo in crisi gli studenti, ha messo in crisi i professori. Io ho dei pazienti che sono insegnanti, alcuni si sono in qualche modo, ce la sono cavata, ecco, si sono destreggiati, altri no, e venivano qui con attacchi d'ansia perché dovevano fare lezione, dovevano dare dei voti e assolutamente non erano in grado di gestire la situazione. La rete in pandemia è stata mostruosa, terrificante, ma è stata anche fondamentale. Grazie alla rete siamo arrivati a un vaccino, siamo arrivati alla conoscenza, ci siamo potuti documentare e abbiamo cercato di capire che cosa stava succedendo, e questo da un lato un bene, è stato rassicurante, dall'altro lato per altre persone invece è stata fonte di angoscia, questa cascata continua senza fine di notizie che non faceva altro che alimentare ansia.
La rete può essere rassicurante e allo stesso tempo destabilizzante. Per molti versi è un mare ancora inesplorato che stiamo imparando a conoscere.
Che è il primo campo dove l'esperienza non esiste. Nel senso che io sono del 74, io internet l'ho visto nascere, quindi passo passo io ho visto tutto, ma non ce n'è un ragazzino di 15 anni è più bravo di me. Quindi l'esperienza accumulata non esiste più.
Ciao.
Questo è la prima volta nella storia che succede.
Sì, assolutamente, ci troviamo in un periodo storico particolare, unico nel suo genere da questo punto di vista. È così, e di conseguenza ci troviamo ad avere a che fare con difficoltà, con situazioni impreviste, imprevedibili prima, e quindi con ansie nuove. Certo.
Fa paura questo?
Fa paura, in alcuni casi ne fa moltissima, crea angoscia, ma ora parlo un po' per quanto concerne la mia professione. Io sono psicoterapeuta, noi da sempre l'essere umano è chiamato a confrontarsi col cambiamento e con la novità. Non possiamo esimerci dall'imparare ad affrontare situazioni nuove, a trovare delle strategie ad adattarci. Adesso la parola resilienza va tanto di moda, in alcuni casi anche abusata, ma di fatto la vita per gli esseri viventi tutti, mi viene da dire, è questa.
Sapersi adattare alle situazioni nuove. La vita è anche questo, dice Annalisa. E il suo lavoro le impone di confrontarsi continuamente con il cambiamento, anche quando questo prende la forma di una novità tecnologica a lei sconosciuta.
OnlyFans entra in questo studio appunto durante la pandemia, con due ragazzine che sono all'epoca minorenni. Sono arrivate qua per motivi un po' diversi e molto lontani da OnlyFans. In realtà una aveva un po' perso la motivazione alla vita in generale, andava a scuola malvolentieri, incominciava a prendere brutti voti, i genitori hanno notato questo cambiamento e fortunatamente le hanno proposto un percorso psicologico. L'altra ragazza invece un rapporto conflittuale in famiglia, 16 anni, l'età è già difficile di per sé, in più col carico della pandemia, insomma scatti di nervosismo, un certo isolamento. E insomma arrivano qua per questi motivi, finché ad un certo punto nel corso dei colloqui della terapia emerge OnlyFans.
Una novità tecnologica che invece io inizio a conoscere abbastanza bene. So quali contenuti vanno per la maggiore e so che la motivazione economica è spesso la spinta principale per entrarci.
Mi chiedevo, entrambe le ragazze entrano con quel tipo di contenuti, l'obiettivo qual è? Fare dei soldi?
L'obiettivo che loro mi raccontano inizialmente, la questione dei soldi in realtà è secondaria, c'è, perché c'è, ma viene dopo a un desiderio di mostrarsi, di apparire, di ricevere consensi, di ricevere segni di gradimento, di apprezzamento, tutto quello che magari fuori dalla pandemia si poteva fare in persona, nei locali, e che in pandemia in qualche modo è stato improvvisamente impossibile fare. E c'è un po' l'aspetto dell'emulazione, la mia amica lo fa, per carità c'è la parte allettante dell'aspetto economico, ma non è la prima risposta che mi hanno dato. È un po' un giocattolo nuovo. Così come all'inizio è stato Instagram, così come all'inizio è stato TikTok, con la differenza che qui, appunto, c'è poi anche un ritorno economico. Quello che a me ha spaventato moltissimo è la completa assenza di consapevolezza. Non si sono assolutamente rese conto di quello che stavano facendo, delle conseguenze che questo avrebbe potuto avere. Conseguenze legali, conseguenze sulla qualità della loro vita futura, conseguenze sulle scelte che loro potranno fare in futuro, conseguenze sulla loro salute mentale, sul loro benessere, perché un atteggiamento del genere inevitabilmente mina l'autostima, mina il valore che ciascuno ritiene di avere, mina come ci si pone in relazione con gli altri. La relazione con gli altri diventa un like, diventa un apprezzamento, diventa soldi.
Due pazienti minorenni confessano ad Annalisa di aver venduto proprie immagini intime sulla piattaforma. Lo hanno fatto, le hanno confessato, per spirito di emulazione, il che lascia immaginare non si tratti di un caso isolato tra i giovanissimi. La spinta non arriva dalla prospettiva di un guadagno, ma da altro, forse dalla necessità di colmare un vuoto che porta una di loro a spingersi oltre.
Incomincia a rispondere ai messaggi privati che qualcuno le manda, finché con uno di questi contrattano in senso proprio letterale, concordano di incontrarsi. L'impassibilità dello psicologo è un'utopia, non esiste. Non ho potuto fare a meno di guardarla con due occhi spalancati mentre mi raccontava questo. Per tutta risposta si è stupita anche questa ragazza, si è stupita del mio stupore. Non capiva, per lei era un contratto, era come andare a fare ad aiutare qualcuno in pizzeria una sera. Devo portare le pizze da quest'ora a quest'ora a questi tavoli e guadagnerò questa cifra. Per lei era uguale.
Mi chiedo, lei arrivata a questo punto parla con i genitori?
Non parlo coi genitori perché noi il codice deontologico degli psicologi prevede il segreto professionale, trattandosi di minori anche, prevede ovviamente la comunicazione alle autorità e o ai genitori in una situazione di grave pericolo di vita o in caso di reati gravi. Qui certo c'è il reato che la ragazza stava su un posto su internet dove non poteva stare, l'ho invitata però a parlarne lei. L'ho invitata a farlo anche qui, a portare qui i suoi genitori se avesse preferito. Mi ha detto che ne avrebbe parlato, poi a distanza di tempo ne ha parlato effettivamente con la mamma.
È servito?
Spero di sì, mi auguro di sì, mi ha detto che non ha poi più postato nulla. Si è molto spaventata ad un certo punto perché una sua compagna di classe le ha raccontato che ha mandato una foto con delle parti del proprio corpo nude al fidanzatino e ha poi scoperto che questa foto girava, insomma storie che ahimè conosciamo già, e si è molto preoccupata perché a quel punto ha realizzato che anche le sue immagini sono in rete e che ci resteranno. Però, di nuovo tenendo conto dell'età, è molto più facile comprendere e avere contezza e avere consapevolezza della situazione se è qualcosa che ci accade molto vicino. Diversamente è un problema un po' impalpabile, è un problema eventualmente futuro, ma il futuro a 16 anni può essere molto lontano, può essere molto indefinito, ecco.
Nel momento in cui avviene questo rapporto, la ragazza come lo vive? Ne farò un altro? Andrò avanti?
Non lo so, ma esattamente come non so se mi comprerò un paio di scarpe domani o una maglietta la prossima settimana, perché il peso della decisione è il medesimo per lei. E abbiamo dovuto costruire quindi un significato, dare una risposta emotiva a quello che è successo, ovviamente cercando di farlo in maniera un po' protetta, che non le arrivasse a valanga la risposta emotiva.
Perché comprare un paio di scarpe sono due cose differenti.
Per me sì, per lei non così lontane, non così differenti, sono esperienze non così differenti per lei. L'altra ragazza non arriva ad avere incontri di persona, però dedica molto tempo e molte energie, produce, pubblica molti contenuti, di fatto diventa la sua attività principale per un periodo della sua vita, ma per lei è un passatempo.
Anche in questo caso non per una motivazione economica?
No, nel suo caso di nuovo, certo l'aspetto economico c'è, ma è secondario, di nuovo c'è un vuoto di possibilità di incontro, di scambio, di essere vista, di conoscere, di socializzare, tutto questo viene a mancare improvvisamente durante la pandemia e si sposta in rete.
Anche il contesto della seconda ragazza è simile, è un contesto agiato.
Sì, forse un pochino meno, un contesto veramente, mi viene da pensare, molto comune. Vive in casa con due genitori che stanno insieme, insomma una relazione un po' con dei nervosismi della vita quotidiana, ma né di più né di meno di quanto può succedere nella maggior parte delle case, forse ha meno possibilità in effetti economiche rispetto alla ragazza precedente, ma non si può dire che le manchi qualche cosa, se non qualcosa che in teoria non si dovrebbe poter comprare, ma che invece si può comprare a quanto pare.
L'affetto.
L'affetto, l'attenzione, la misura del valore. Quanto valgo? Ma io veramente sono importante? Sono capace a fare qualche cosa? E attenzione, queste sono domande che tutti ci siamo posti e che tutti gli adolescenti si pongono. Servono di fatto a costruire la nostra identità. Come dicevo, una ragazza un po' più in ombra, un po' più sola, un po' più tormentata, si domanda chi è, cerca di costruirsi un'identità anche di genere, per cui anche lei ad un certo punto mi ha detto di aver smesso di postare contenuti, non era quello che le interessava più e che avrebbe cercato di dedicarsi in maniera più efficace alla costruzione di amicizie, di altri rapporti con i suoi compagni, con le sue compagne di scuola.
Usano altri social network?
Sì, hanno Instagram, hanno TikTok.
Usano in maniera compulsiva altri social network o anche qui è un...
Questa domanda non so rispondere perché non è emerso un malessere rispetto a questo, quindi indirettamente mi verrebbe da risponderle di no, però...
Come per il primo caso, anche il secondo caso le è stato detto casualmente?
Sì, è venuto fuori in maniera estemporanea.
Non come un problema di cui vergognarsi o di aver paura da raccontare a lei?
Assolutamente.
Due domande stupide. Sono ragazze belle?
Sono due ragazze carucce, ma non bellissime, non appariscenti. La prima un po' più spigliata nei modi di fare e nell'atteggiamento. L'altra meno, un po' più ombrosa, un po' più anche introversa, se vogliamo usare questa parola. No, non sono due ragazze che ci si gira a guardarle per strada, se mi passa l'espressione.
Ti sembra stupida, ma poi tutte le domande stupide.
No, no. No,
perché mi chiedono,
non sono le
due belle della classe.
No.
Perché invece no. L'altra domanda è, i compagni lo sanno?
Lo sanno sicuramente i compagni della cerchia di amici più stretti, perché appunto non sono le uniche nel gruppo a farlo. Non so qual è la portata della comunicazione, se lo sa tutta la classe, se lo sa tutta la scuola.
Lei mi risulta essere forse l'unica professionista che parla di una cosa di questo tipo, ma nel momento in cui mi dice che ha due casi e che queste dicono, le mie compagne lo fanno, potremmo sdoganare il fatto che questa cosa avviene.
Tenga conto che io lavoro prevalentemente con gli adulti, adolescenti ne ho in carico pochi.
Questo non fa che peggiorare
non fa che peggiorare la sua tesi, che di fatto è un vaso di Pandora. Io sono fatta così, di fronte a certe cose non riesco a stare zitta. Ritengo che di fronte ai giovani, ai giovanissimi, alle giovanissime, noi abbiamo una responsabilità, noi dobbiamo dare l'esempio, noi non possiamo tacere.
La testimonianza di Annalisa alza il velo sull'accesso alla piattaforma da parte di minorenni. Un problema grave già emerso con risonanza mediatica internazionale a maggio 2021, quando la BBC manda in onda un'inchiesta che è un pugno nello stomaco. Il titolo è «I bambini su OnlyFans».
Abbiamo scoperto che OnlyFans non è riuscita a impedire che utenti minorenni apparissero o vendessero video sulla piattaforma. La polizia ci ha raccontato che una ragazzina di 14 anni ha utilizzato i documenti di sua nonna per aprirsi l'account. La madre di una ragazzina di 17 anni ci ha detto che il conto della figlia è stato congelato dopo aver ricevuto pagamenti per 5.000 sterline. Per aver postato foto di nudo.
La denuncia è rigorosa e documentata, come nello stile della TV pubblica britannica. Sulla piattaforma circolano foto e video di minori. In parte si tratta di casi simili a quelli raccontati da Annalisa, ossia di adolescenti che, eludendo i controlli sull'età, riescono ad iscriversi per poi iniziare a caricare e vendere contenuti. Ma la denuncia va oltre. Si alleggia infatti il rischio che la piattaforma venga utilizzata da adulti per sfruttare o ricattare minorenni in modo da costringerli a produrre contenuti espliciti. La società che gestisce il social media, che è stata fondata in Gran Bretagna e ha tutt'oggi lì il suo quartier generale, deve affrontare una crisi reputazionale senza precedenti. A pochi mesi dalla messa in onda di questo servizio della BBC, OnlyFans annuncia pubblicamente la decisione shock di vietare i contenuti espliciti. La giustificazione ufficiale è di natura finanziaria. Le banche potrebbero non farci più credito, dicono dall'azienda. È plausibile che una simile macchia abbia spinto le banche a fare pressione, anche se non c'è la prova. Sta di fatto che neanche una settimana dopo il clamoroso annuncio, l'azienda torna sui suoi passi, anche per fronteggiare la rivolta dei creator pronti a trasferirsi in blocco su piattaforme concorrenti, nel frattempo spuntate come funghi. Ma il problema reputazionale resta, e soprattutto la domanda: com'è possibile che dei minori riescano ad iscriversi con tanta facilità?
L'altro campanello che mi accende è: come fa lei a iscriversi? Glielo dice? Tecnicamente.
Gliel'ho chiesto dopo, perché come le dicevo io devo dichiarare la mia ignoranza tecnologica, però quando poi rifletto sul caso e penso ma com'è possibile che da minorenne sia lì sopra, mi dice che bisognava caricare la foto di un documento e ovviamente ha caricato la foto del documento di qualcun altro.
Sì, perché in realtà è quello, la questione è quella.
Non so se nel frattempo siano cambiate le cose, questo non glielo so dire.
Le cose in realtà cambiano. Sotto il peso della pressione mediatica, OnlyFans rende più rigoroso il processo di ammissione dei nuovi creator, anche facendo ricorso a tecnologie all'avanguardia come il riconoscimento facciale. 8 dipendenti su 10 oggi sono moderatori dedicati al controllo sui contenuti.
We actually reject up to 60% of creators each month because they're not providing the right information.
Respingiamo fino al 60% dei nuovi creator ogni mese, dichiara Amy Gann, la giovane CEO di OnlyFans, dal palco del Web Summit di Lisbona nel 2022. Un'affermazione per ribadire che l'azienda non tollera contenuti che violano la legge e le policy. Queste dichiarazioni vengono rilasciate a poche settimane da un nuovo attacco della BBC, vera spina nel fianco dell'azienda, che in un servizio denuncia ancora la presenza di contenuti proibiti e illegali, nonostante la piattaforma abbia stretto le maglie della censura. Si apre uno scontro diretto con OnlyFans, che chiede alla TV britannica di rivelare l'identità della fonte anonima su cui si basa la nuova inchiesta. E la BBC si rifiuta di farlo, per tutelarne la riservatezza. La partita resta aperta, e pare di rivedere un film già visto con altri social. Con la differenza che in questo caso abbiamo a che fare con una piattaforma chiusa, dove l'accesso alle informazioni non è immediato, con ovvi limiti e costi per chi voglia indagare, siano essi giornalisti o forze dell'ordine. Da più parti si invoca un intervento legislativo per mettere paletti alla novità tecnologica. Ma siamo sicuri che basti una legge a tamponare gli eccessi? O forse sono altri i fronti da presidiare?
Per fare l'avvocato del diavolo mi viene in mente di dirle: perfetto, OnlyFans aggiunge soltanto aggiunge solo l'ultimo pezzettino. Perché quello che mi sta dicendo lei è la realtà.
Sì.
Alla quale difficilmente si potrà remare contro.
Sì, aggiunge un pezzettino, agevola qualche cosa che forse nella vita reale di persona magari non sarebbe successo, non fino a questo punto, perché un conto è stare dietro uno schermo, un conto è poi arrivare a esporsi così di persona.
Prima non succedeva?
Non possiamo dire che prima non succedeva, perché il mercimonio del proprio corpo, di parti di esso, c'è da sempre, ci accompagna da sempre, a tutte le età, ahimè. Però succedeva forse in un numero minore di casi, forse in contesti veramente di grande malessere e povertà emotiva, povertà da tutti i punti di vista, ecco. Mentre oggi la ragazzina che sostanzialmente ha quasi tutto potrebbe avere una vita molto felice e fortunata, ha un sacco di possibilità, sceglie di mettere delle foto di sé su internet per riceverne dei soldi.
Cos'è il pezzo in più che non ci piace di OnlyFans? La sessualità?
No, serenamente no. O meglio, la sessualità di per sé non è che ci piace o non ci piace, è qualcosa che fa parte di noi. Sarebbe opportuno essere preparati a gestirla. Sarebbe opportuno quindi avere delle informazioni e delle formazioni già nella carriera scolastica, ma già nel ciclo primario, perché no? L'Italia nell'Unione Europea è uno tra i pochissimi paesi che di fatto non ha non prevede nel curriculum scolastico una formazione specifica di educazione sessuale o sentimentale, se preferiamo chiamarla, e questo è grave.
I genitori, che diciamo a questi genitori?
Consigliamo ai genitori di evitare la posizione proibizionistica. Ecco, il proibizionismo nella storia, come abbiamo visto, ha dei costi altissimi, dei benefici molto bassi. Detto questo, l'invito che mi sento di rivolgere a tutti i genitori è quello di tenere gli occhi molto aperti, le orecchie molto aperte e le braccia pronte ad abbracciare. Perché è un mestiere difficilissimo quello di genitore, ma quello che occorre a questi ragazzi e a queste ragazze è proprio il sapere di poter parlare, il sapere di trovare comprensione e supporto nei genitori, anche quando questo è più difficile, e soprattutto devono sentirsi visti, ascoltati.
Non è necessario essere genitori per sentirsi colpiti dalle parole di Annalisa. La sua testimonianza mette in luce una nuova forma di disagio di giovani e giovanissimi, che in parte è frutto della pandemia, e in parte del loro complesso rapporto con la tecnologia. La domanda a questo punto è: quali implicazioni ha una sessualità vissuta in maniera sempre più virtuale sulla nostra salute mentale?
Ripeto e voglio ribadirlo, lungi da qui ogni giudizio di qualunque tipo, etico, morale, non siamo qua a giudicare, siamo qui a parlare dal punto di vista scientifico, e dal punto di vista della salute mentale. Il nostro corpo ha bisogno di essere toccato, ha bisogno di essere in contatto, in relazione anche emotiva con un altro essere vivente. Noi non siamo programmati per fare sesso su attraverso uno schermo. Parlo a livello biochimico, scendiamo al dunque, siamo animali. Il bisogno di contatto umano, ma contatto proprio fisico, il bisogno di affetto, quindi di essere amati e di amare, sono bisogni primari, come il sonno, come il cibo, come l'acqua.
Sì, quindi lei dice vivere una sessualità virtuale non è sano per la mente.
Non è sano per la mente, non soddisfa il bisogno che il nostro corpo ha.
Questa fruizione è nel mondo dove loro sono pucciati dentro.
Certo.
Quindi questo OnlyFans ci accende una spia o diciamo, oh ragazzi è andata, le porte si sono aperte?
Dal mio punto di vista accende una spia nel momento in cui non c'è consapevolezza, in cui io non so, perché non sono in grado di capire veramente quello che sto facendo e le conseguenze a medio e lungo termine che questo avrà. Diversamente il caso della persona, ragazza, ragazzo, di qualunque età, che veramente, è chiaro che al di sotto di una certa età mi riesce difficile immaginarlo, ma ad una certa età è pienamente consapevole di quello che sta facendo, ha scelto di fare quello, va bene così, si prende il rischio, accetta le conseguenze, ha ben chiare le conseguenze che potranno esserci, decide di farlo.
Ogni storia racconta la sua verità. Adesso sono alla ricerca della prossima. Cerco qualcuno che questa consapevolezza l'abbia pienamente maturata.
Perché veramente mia mamma, se prima non lo era oggi, è mia mamma, mio fratello, sono fieri di me.
Qualcuno che ha avuto il tempo, l'esperienza, per poter realmente calibrare costi e benefici della vendita della propria immagine online.
E infatti io non vedo l'ora che esce questa serie Netflix in cui io ci sono, sarò per poco, in un episodio per qualche secondo, però una parte parlata. Quindi non è la comparsata che ti passa dietro, sono una parte parlata vicino all'attore protagonista proprio.
Ho cercato questa storia perché voglio rispondere ad altre domande rimaste in sospeso sin qui. Te la racconto nel prossimo episodio di Comprami. Natasha e il limite.
Non avevano accettato le mie scelte e io non vedo l'ora che loro vedano questa puntata, questa scena, perché appena la vedo io le manderò il messaggio a mio fratello e sto facendo, chi è la pornostar adesso?
Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, disponibile sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming. Voce narrante e interviste Daniele Vaschi. Musiche originali e cura editoriale Andrea Franceschi. Mixaggio e post-produzione Luca Ottoboni. Se anche tu hai storie che hanno a che fare con OnlyFans, scrivici. L'email è comprami@ilsole24ore.com.